Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie alla consigliera regionale, alla consigliera provinciale di parità della città metropolitana di Venezia per l'invito. Innanzitutto io ho un compito, tra virgolette, un po' arduo, nel senso quello di presentare un progetto che è piuttosto ampio e articolato come WelfareNet in un tempo sufficientemente ristretto, quindi salterò alcune cose, poi siamo ovviamente disponibili per le domande. E proprio per velocizzare i tempi inizierò da un breve video che qualcuno di voi so che ha già visto, ma io lo riguardo ogni volta con piacere, per cui parto da lì e dopo continuo la presentazione.
È possibile aumentare la produttività, la flessibilità e ottimizzare i costi di gestione in azienda rispondendo allo stesso tempo ai fabbisogni personali e familiari dei lavoratori? Oggi è possibile aumentare il benessere di imprese e dipendenti grazie a WelfareNet, il portale che produce benessere. Ecco come funziona. Lisa è diventata mamma da pochi mesi e ora deve rientrare al lavoro. Non riesce a trovare un asilo nido che faccia il tempo prolungato e le permetta di tornare a lavorare a tempo pieno. Così chiede a Marco, il suo datore di lavoro, di lavorare solo la mattina. Ma Marco è in difficoltà perché ha già concesso il part-time a Federica l'anno prima e non ha nessuno che tenga aperto il negozio al pomeriggio e alla sera. Marco ha provato a chiedere a Gianni, un collega di Lisa, di uscire dal lavoro più tardi, ma oltre a costargli di più, Gianni non è molto contento perché non riesce più a trovare il tempo per fare la spesa e per andare in palestra. Grazie al progetto WelfareNet, un consulente esperto interviene ed analizza le esigenze di Marco, di Lisa, di Gianni e di tutti gli altri dipendenti. Riorganizza gli orari di lavoro e attiva i servizi per i lavoratori sia in azienda che nel territorio. WelfareNet infatti ha messo in rete tutti i soggetti che a vario titolo erogano servizi che facilitano la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Questi soggetti sono enti bilaterali, comuni, cooperative di volontariato sociale e terzo settore, parti sociali, aziende che erogano servizi nel territorio. WelfareNet ha mappato i servizi esistenti a seconda delle esigenze dei lavoratori per metterli a disposizione di tutte le aziende che attivano progetti di welfare aziendale. Grazie al progetto WelfareNet, Lisa conosce altre mamme che hanno il suo stesso problema e che lavorano in aziende vicine che hanno aderito al progetto WelfareNet. Insieme decidono di portare i loro figli da Cristina, che gestisce un asilo nido e che grazie al progetto non solo ha attivato il tempo prolungato, ma offre anche uno sconto del 20% alle lavoratrici delle aziende che hanno aderito al progetto, acquisendo molti più clienti di prima. Inoltre, grazie a WelfareNet, Gianni ha scoperto che l'ente bilaterale gli rimborsa la palestra e ha trovato chi gli porta la spesa in azienda, così quando c'è bisogno può aiutare Marco fino a tardi. Marco ha capito come sfruttare al meglio i vantaggi fiscali di cui può beneficiare un'impresa che eroga servizi di welfare ai propri dipendenti. E ora in azienda si respira un'altra aria. I clienti se ne sono accorti e Marco ha aumentato la produttività e il fatturato. Il sindaco ha deciso addirittura di premiarlo, perché anche grazie a lui il suo territorio ora offre molti più servizi non solo ai lavoratori del progetto, ma a tutti i cittadini del comune. Con WelfareNet ci guadagnano tutti: lavoratori, datori di lavoro, enti erogatori di servizi e il territorio in cui viviamo. Vai su welfarenet.it e richiedi l'attivazione del progetto per la tua azienda.
Allora, come avete visto, sostanzialmente... Sostanzialmente il progetto WelfareNet tocca in qualche modo almeno tre aspetti. Il primo è quello del welfare aziendale, ma pensato non solo in una logica, come dire, la domanda da cui siamo partiti è quella: il welfare aziendale è solo una cosa che interessa l'Uxottica oppure qualcosa che può interessare anche un'azienda di 20-30 dipendenti? Il secondo tema è quello del welfare, dei servizi che in qualche modo dovrebbero rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio, e qua la sostanza è quella di dire se ci sono delle risorse messe in campo dalle aziende nell'ambito del welfare per i propri dipendenti, noi preferiremmo che queste risorse fossero spese all'interno del territorio e non per esempio comprando qualcosa su Amazon, in modo tale che sono risorse che permettono di rivitalizzare il territorio. E il terzo tema è quello del welfare contrattuale, cioè ci sono esperienze interessanti nell'ambito della contrattazione collettiva che vanno dagli enti bilaterali stessi, che erogano di fatto molti servizi di welfare, all'assistenza sanitaria integrativa, ai sistemi di flessibilità del lavoro e di banca delle ore, che spesso viaggiano in qualche modo un po' per conto loro. cioè le parti sociali nell'ambito dei contratti collettivi non prendono in considerazione il welfare aziendale, le aziende che fanno welfare aziendale non conoscono e non prendono in considerazione gli strumenti contrattuali che ci sono e neanche spesso i servizi che ci sono nell'ambito del territorio. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare in qualche modo era fare dialogare tra i sistemi che normalmente invece non dialogano fra di loro. Ho saltato completamente le slide che in qualche modo vi dovrebbero dire da dove siamo partiti, perché WelfareNet è un progetto che ormai su cui ormai stiamo lavorando da più di 4 anni. Perché le ho saltate? Perché siamo partiti sostanzialmente dalle cose che vi hanno detto i relatori che mi hanno preceduto. Siamo partiti dal cambiamento del welfare state e dell'esigenza di fare rete di cui ha parlato la professoressa Messina. Siamo partiti dal cambiamento sociodemografico di cui ha parlato appena adesso Fabio Strigliotto. Siamo partiti dall'esigenza di aumentare l'occupazione femminile, di incidere sui servizi di cui ha parlato Sandra Miotto nei loro interventi. Per cui da qui siamo partiti creando una rete innanzitutto di soggetti. Grazie anche ai finanziamenti di un paio di progetti della Regione Veneto, di cui uno dei progetti erano una delle slide che ha mostrato il dottor Romano, uno dei finanziamenti, mettendo innanzitutto in rete soggetti diversi a livello proprio di partenariato, sia a livello istituzionale, sia nel mondo universitario, sia nel mondo privato, e ci siamo concentrati sul creare quella che appunto noi abbiamo chiamato la rete del welfare, che è una rete dove in qualche modo abbiamo cercato di mettere insieme soggetti anche molto variegati fra di loro, appunto i comuni, le parti sociali, le cooperative, il volontariato sociale, il terzo settore, alcune aziende private, gli enti bilaterali, con la logica di creare una rete. Vi faccio solo 2 esempi per capire di cosa stiamo parlando. Molte cooperative che gestiscono asili nido o i comuni stessi che gestiscono gli asili nido non sanno che gli enti bilaterali danno un contributo per gli asili nido, oppure molte scuole hanno oggi l'esigenza in qualche modo di affrontare gli aspetti legati ai genitori che chiedono dei tempi prolungati per poter gestire meglio la cura dei figli. Ci sono cooperative che potrebbero attivare dei dopo scuola, ma che spesso hanno il know-how e non hanno lo spazio fisico dove attivare questi dopo scuola, e ci sono le scuole che restano chiuse e che invece avrebbero l'esigenza di attivare quel tipo di servizio. Fare dialogare i soggetti vuol dire attivare nel territorio dei servizi che altrimenti singolarmente le singole parti non sono in grado di attivare. Questo ovviamente pensando che questi servizi possano diventare utili per essere usufruiti dai lavoratori che all'interno del territorio hanno dei piani di welfare aziendale, creando a loro volta una seconda rete, che è una rete di piccole imprese, perché ovviamente se non abbiamo un'impresa come Luxottica che attiva un piano di welfare a migliaia di lavoratori, abbiamo bisogno di tante piccole imprese che si mettono in rete all'interno dello stesso territorio per fare massa critica rispetto al fatto di poter trasformare il welfare aziendale in welfare territoriale. E quindi gli abbiamo lavorato tra le varie cose che abbiamo fatto su quelle che sono i servizi territoriali, cercando di mappare questi servizi territoriali, di incontrare i soggetti uno per uno, e abbiamo innanzitutto definito con un tavolo tecnico costituito da società esperti di welfare aziendale insieme all'Università di Padova per capire quali erano i servizi che era interessante mappare e cercare di coinvolgere questi operatori economici territoriali facendogli capire che sono dei soggetti attivi nell'ambito del welfare territoriale. In tutto, diciamo nell'ultimo periodo, nel 2018, fino a che si è chiuso la parte di finanziamento del progetto, che era a luglio, abbiamo raccolto più o meno 500 servizi sulle tipologie di servizi che vedete, e la rete dei servizi che in qualche modo abbiamo costruito ha alcune peculiarità che sono assolutamente innovative rispetto al panorama anche nazionale delle cose che sono state fatte. La prima peculiarità è la capillarità. se per chi conosce le piattaforme di welfare aziendale che operano sul tema del welfare aziendale a livello nazionale, la maggior parte delle piattaforme hanno un numero limitato di convenzioni, spesso sono convenzioni nazionali con Trenitalia, con le poste, con gli operatori telefonici, ma poi quando il lavoratore ha bisogno dell'asilo nido sotto casa, spesso quell'asilo nido sotto casa non è convenzionato. Per cui ci sembra veramente un punto di forza lavorare su una rete molto capillare e territoriale nel territorio. La seconda peculiarità è il fatto che è una rete pubblico-privata e non è una rete semplicemente pubblica. Questo comporta il coinvolgimento e la collaborazione con gli enti locali. Non a caso dopo di me interverrà il sindaco di Dolo, che presenta un'esperienza che è quella delle alleanze per le famiglie, che è molto interessante, che in qualche modo aveva degli obiettivi molto simili ai nostri rispetto al territorio, in cui è necessario, secondo noi, lavorare su questo incontro tra il pubblico e il privato. Sono tornato a luglio da un viaggio studio in Svezia, dove abbiamo visto il tema appunto dei servizi pubblici, ed è interessante come anche in Svezia, dove il pubblico funziona in maniera straordinaria, stanno cominciando a spostare l'attenzione verso il privato, perché anche loro, nonostante il pubblico funzioni, si rendono conto che la sinergia pubblico-privato è la cosa che funziona meglio. La terza caratteristica peculiare è quello dell'incontro tra questi servizi e quelli che sono i servizi che offrono gli enti bilaterali, e qua lo spiego sinteticamente facendo un esempio pratico. Un lavoratore che cerca, che deve acquistare un paio di occhiali, vuole usare il suo welfare aziendale per acquistare questi paio di occhiali, va nella sua piattaforma di welfare aziendale che la sua azienda gli ha messo a disposizione, e quando trova l'ottico dove poter acquistare gli occhiali, la piattaforma gli dice: guarda che questo servizio puoi chiedere anche un rimborso delle lenti dall'ente bilaterale. Mettere insieme queste informazioni diventa strategico per il lavoratore, perché nella sostanza aumenta quello che è il portafoglio a cui il lavoratore ha a disposizione. E il quarto elemento ed ultimo sulla rete dei servizi sono quelli che noi fra di noi chiamiamo elefantini, perché diamo un'indicazione di quanto i servizi sanno rispondere a quelle che sono le esigenze della famiglia e le esigenze di conciliazione vita-lavoro. Anche qua faccio un esempio pratico per dovere di sintesi. Io vado a mangiare ad un ristorante, a prescindere che al ristorante si mangi bene o si mangi male, in quel ristorante posso trovare il fasciatoio in bagno per i bambini, uno spazio giochi, il menù in braille, non avere le barriere architettoniche, degli sconti per le famiglie numerose, cioè tutta una serie di indicatori che in qualche modo mi dicono che quel servizio ha un'attenzione nei confronti del benessere della persona e della famiglia. Questi indicatori danno un punteggio che appunto noi poi visualizziamo in elefantini, che dà visibilità a quell'esercizio commerciale o a quella cooperativa, e quindi in questo modo cercando di creare un virtuosismo per cui anche gli altri si adegueranno per essere al pari degli esercizi più virtuosi, e soprattutto permette alle persone di ricercare un servizio anche sulla base di singoli indicatori. Se io ho un genitore anziano e ho la necessità di andare a mangiare la pizza, posso selezionare tra le pizzerie quelle che non hanno barriere architettoniche. L'ultimo tema, l'ultima slide che dopo concludo, sostanzialmente la rete dei servizi, per come l'abbiamo pensata noi, è molto vicina al concetto di bene comune di cui ha parlato la professoressa Messina prima. Cioè oggi quello che succede è che ogni piattaforma ragiona in maniera un po' autonoma. Io ho una piattaforma e vado dall'asilo nido, Fabio ha un'altra piattaforma e va dallo stesso asilo nido, Alberto ha un'altra piattaforma e va dallo stesso asilo nido, ognuno di noi nella nostra piattaforma abbiamo un solo asilo nido, ma abbiamo fatto tre volte la fatica e lo sforzo di andare da quell'asilo nido. Se noi condividessimo quella rete di servizi, quell'asilo nido, anziché avere un solo asilo nido, potremmo avere ognuno di noi tre asili nido e quindi condividere la rete e poter dare maggiori risposte a quelle che sono le esigenze dei lavoratori e delle imprese. E questo vuol dire separare quella che è la rete dei servizi da quella che è la piattaforma informatica, che è lo strumento tecnologico che permette di accedere all'informazione sui servizi, e in questo modo arricchire sia le singole piattaforme, sia il territorio rispetto all'offerta che viene data dal territorio alle persone. Chiudo con un'ultimissima cosa, che mi permette anche di dare la palla a Fabio per presentare gli interventi successivi. Sostanzialmente, lavorando su questa logica di rete, su questa logica inclusiva, in cui cerchiamo con, in qualche modo, collaborazioni con una pluralità di soggetti molto ampia, abbiamo incrociato, in alcuni casi anche casualmente, se volete, una serie di realtà e di esperienze assolutamente interessanti che in qualche modo toccavano gli stessi temi su cui noi stavamo lavorando. Una di queste realtà, per esempio, sono appunto le alleanze per le famiglie, e in particolare con quella della Riviera del Brenta stiamo facendo una collaborazione molto stretta. Un altro incontro molto interessante è stato quello con la piattaforma Tre Cuori, sia relativa al welfare aziendale ma anche relativa al marketing sociale, e poi Alberto Fraticelli spiegherà meglio di me questa cosa. Altre realtà sono singole start-up o aziende che hanno attivato dei servizi molto innovativi sul territorio, che facilitano per esempio la domiciliazione di alcuni servizi e che in qualche modo aiutano molto la conciliazione vita-lavoro. Grazie.
Grazie.